faccio, aggiungiamo subito degli avvenuti di cesso, punto, mentre vada a capo, verifichino altresì i periti
insieme. Non c'è stata qui, io per dove di casa, sono già i persone che hanno fatto per la mia
se vi siano elementi indicativi di costruzione carnale
secondo me sarebbe togliere
i nostri consulenti hanno suggerito questa integrazione, accertare inoltre l'eventuale compatibilità delle lesioni riscontrate sul cadavere con identificabili tipologie di armi bianche, specificando le caratteristiche morfologiche, ove questo risulti possibile.
Ovviamente se mi dovranno dire che non è morta per infarto, ma è morta perché mi diranno anche che non è morta perché qualcuno gli ha sparato, ma perché c'è stato uso probabilmente del coltello, quella è la ferita.
Tanto per essere chiari, ci sono tre coltelli in sequestro, due coltelli a serramanico più un altro coltello, e vorremmo sapere se appunto c'è compatibilità fra queste armi e le ferite riscontrate.
Anche dell'ordinanza del decreto di fermo e della sua ordinanza di custodia cautelare.
Mi sembra che l'ordinanza sia stata superata da ulteriori accertamenti, non superata in tutto, ma sotto vari aspetti da ulteriori accertamenti, per cui il coltello sulla cui compatibilità occorre fare una verifica, e l'ulteriore coltello sequestrato presso l'abitazione di sollecito Raffaele, quindi mettiamo la verifica alle ore del decesso, firma dei accertino in particolare se può essere compatibilità tra la ferita, tra le ferite riscontrate sul cadavere di e i coltelli sottoposti al sequestro, in particolare due coltelli a serramanico e un coltello alla cucina, senta, quando io parlo dell'ora del decesso perché io non so se la ragazza è morta immediatamente, cioè subito dopo aver ricevuto il colpo, oppure se c'è stato un periodo di agonia e se in questo periodo di agonia fosse stato possibile in qualche modo intervenire. Lo metto come quesito specifico.
Quale tempo di sopravvivenza?
Dopo l'aver
l'epoca della morte, però avere un intervallo di sopravvivenza
allora dell'avvenuto decesso, mentre punto e virgola, in particolare dicono i periti se vi è stato un periodo di agonia,
ci sono elementi di una
giudice della ragazza dopo tra le lesioni e la morte.
Giudice, tecnicamente credo che il punto, visto che lo aveva sollevato questo difensore, è un errore di giustizia e verità, non sia tanto gli elementi semplici quanto il tempo eventualmente tra la lesione e l'evento morto, il tempo eventualmente,
messa come messa non si capisce,
ma è fine esclusivamente di giustizia in quel momento, sì.
Eventuali tempi di sopravvivenza della ragazza tra il momento in sono state inferte le lesioni e la morte.
Il momento della morte.
L'ho citato anche il viaggio della prossima
settimana.
Ma penso che
la sopravvivenza.
Se c'è stato
un messo smetto per citare
senta, aggiungo anche se in questo, eventualmente in questo lasso di tempo era possibile
come
venire e soccorrere il momento come e se in tale spazio temporale fosse stato possibile salvare la vita della
ragazza. Siamo tranquilli, questo ci sono interpretazioni.
Allora, rilevo tutto il quesito. Presa visione dei reperti e delle documentazioni in atto, esperita ogni ulteriore attività, eventualmente ritenuta necessaria anche sul cadavere di Meredith Kerker, accertano i periti le circostanze e le cause della morte della stessa, nonché l'ora dell'avvenuto decesso. In particolare, dicono i periti, se vi sono elementi per sostenere un eventuale tempo di sopravvivenza della ragazza tra il momento in cui le sono state inferte le lesioni e il momento del decesso, e se in tale spazio temporale fosse stato possibile salvare la vita della ragazza. Accertino inoltre se vi può essere compatibilità tra le ferite riscontrate sul cadavere di Meredith Kerker e i coltelli sottoposti a sequestro, in particolare due coltelli a serramanico e un coltello da cucina. Verifichino altresì i feriti se vi siano elementi indicativi di congiunzione carnale violenta. Io metterei a certo quanto altro ritenuto necessario. L'avvocato Maresca per le parti offese fa presente che il cadavere di Meredith Kerker non è stato ancora
tumulato.
Si trova in una cella frigorifica. Chiede pertanto,
ovviamente in Gran Bretagna, come sappiamo
sì,
tutti,
mi sembra. Chiede pertanto che i periti
procedano immediatamente a riscontrare la necessità di ulteriori accertamenti sulla salma rendendo immediatamente visione dei reperti autoptici tramite il dottor Lalli, consulente del PM, e che forniscano nel corso della giornata con un rinvio ad horas di questa udienza detta necessità. Ovviamente, giudice, se i periti, scambiandosi tecnicamente, verbalmente, possono arrivare a questa risposta, nulla questione, nel senso.
Una proposta che penso che risolva un po' tutti quanti i problemi.
Prego.
Adesso in sede di inizio dell'operazione.
Questo infatti è suggerito.
Presso l'istituto penitenziario dove sono i reperti.
Esatto.
Andiamo con tutti i consulenti che sono presenti, a vedere i reperti e alla fine di questa riunione, che è l'inizio di fare le operazioni, vediamo anche, e a questo punto le daremo una notizia telefonica se sì o no. Quindi significa che nel primo pomeriggio ci sarà.
Sì, io poi vorrei una risposta formale, nel senso che...
Sono disposti a fare questo, poi magari mandano presso questo ufficio una nota scritta con la quale mi fanno presente che visionato il tutto decidono di procedere in questa maniera.
Il giudice, il problema
è tale che poi noi abbiamo formalmente una vostra risposta.
Sì, però
il problema è che non ci sono tutti i consulenti.
Ma io penso che non sia necessaria la presenza di tutti i consulenti, perché sono i periti che devono visionare. Ma dico, sono i periti, come da incarico del GIP, che devono dare la risposta. I consulenti è un fenomeno alla presenza, nel senso che i periti devono.
Io ho già indicato nel provvedimento di omissione dell'incidente probatorio che per me questa è una scelta operativa dei periti d'ufficio, sulla quale anche il giudice non può interferire, perché riguarda solamente la loro attività. Quindi è una decisione loro. Adesso, se a questa attività, a questa preliminare vogliono partecipare i consulenti di parte, che sì, partecipano in quanto
non sono operazioni di accertamento.
Io, d'altro canto, oggi, se iniziano le operazioni per i tagli oggi, la nomina va fatta prima dell'inizio delle operazioni per i tagli, quindi
è vero però che le nomine le possiamo fare oggi. È vero però che l'accertamento da parte dei periti nominati dall'ufficio diventa chiaramente il primo atto e non neanche di poco valore la decisione sulla riesumazione. Quindi la partecipazione di tutti i periti credo che diventa uno snodo non indifferente ai fini dell'accertamento della verità che tutti vogliamo. Quindi l'osservazione che ha fatto il collega Facelli in un certo senso merita attenzione, perché oggi l'accesso diventa il primo atto formale della consulenza tecnica dalle risposta. L'assenza dei periti, è vero, anch'io oggi che sono arrivato addirittura dopo meno di un mese ad accedere a questo processo di cui non ho nulla assolutamente, io non posso fare in modo che, essendo solo qui per la nomina dei periti, mi iniziano le operazioni peritali, mi sta bene, però se oggi pomeriggio deve avere di una cosa così rilevante, io credo che bisogna usare un attimo un po' di pazienza, perché è una cosa di estrema delicatezza la decisione o meno di resumare il cadavere. Quindi sì, io credo che con la massima disponibilità, e non lo dico con
i consulenti andavano portati oggi in udienza, si sapeva che c'era l'incarico.
Non voglio fare polemica,
ma nemmeno io voglio fare polemica, però
facciamo parlare i consulenti, che ovviamente hanno una conoscenza tecnica superiore a quella nostra.
Io direi che l'inizio delle operazioni peritali non significa che noi decidiamo sulla esumazione o no. Probabilmente non potremo neppure decidere subito, anche perché i quesiti si sono un po' moltiplicati dopo questa udienza. In ogni caso cercheremo di decidere su questo punto, perché ci rendiamo conto anche sotto il profilo umano, etico, eccetera, della situazione. Ma certo. Se è possibile farlo,
voi oggi iniziate le operazioni per il testo, faccio fare le nomine di tutti i consulenti di parte, poi si iniziano le operazioni per i tagli con la visione dei reperti della documentazione che il dottor Lali metterà a disposizione avendo fatto l'autopsia. Dopodiché voi non potreste riservare una risposta, magari facendo una riunione, mettiamo domani, con tutti i consulenti di parte, così diamo l'opportunità ai consulenti di parte che oggi non fanno le loro osservazioni, perché i consulenti di parte che sono presenti oggi potrebbero benissimo fare le loro osservazioni oggi e dare l'opportunità agli altri consulenti di parte di fare le loro osservazioni nella giornata di domani e poi domani avere una risposta complessiva in maniera tale che anche i consulenti miei possono avere visione delle osservazioni di tutti e mi danno una risposta, ma tra oggi e domani
può giudice che scusa.
Però scusatemi, qui il problema dell'oggi e del domani è il problema del reperimento dei consulenti che attualmente non sono qui presenti. Perché capisco anche il problema, l'eventuale consulente che si sente adesso nominare vorrà sapere, voglio vedere i reperti, e quindi voglio dire, non è che oggi o parlo domani è assolutamente la stessa cosa. L'alternativa è fissiamo una data di inizio, ma a questo punto però è a questo punto. Sì, quello che è, voglio dire, però...
Dice, allora, io evidentemente mi sono espresso male, voglio dire, no, evidentemente no, l'udienza di oggi per l'incarico ai periti è già stata posticipata di circa, mi pare, un paio di settimane, 10 giorni dal momento della sua decisione per impegni dei periti che io rispetto, ovviamente, nessuna questione. Sì, sì, notifiche, impegni di tutti quanti. A questo punto io invito formalmente le parti, prima di tutto i periti e poi i consulenti, a lavorare, ripeto, ad horas o a domani al massimo, nel senso che nel giro di 24 ore si possono avvisare tutti i consulenti, si fa l'accertamento, tutti d'accordo se lavorare sulla salma o meno. Io penso che il rispetto sia dovuto e ripeto questo. Un'ultima cosa, bisogna anche considerare che se i signori periti decidessero di procedere comunque a lavorare sulla salma, evidentemente questo comporta una serie poi di notizie e di dinamiche dell'attività di accertamento che poi deve essere eseguita dall'ambasciata e dalla famiglia, evidentemente. Quindi la risposta formale di 3 righe forse nell'ipotesi di dover lavorare di nuovo sulla salma, evidentemente sarebbe opportuna poi forse un'udienza domani in cui i periti ci danno la risposta con i consulenti e decidiamo come lavorare sulla salma che si trova a Londra, perché altrimenti perdiamo un altro mese e mezzo e la salma rimane in cella frigorifera.
Quindi vediamo.
Mi rimetto agli impegni di tutti, ma l'esigenza è
voglio arrivare direttamente. Ma si può.
Facciamo ritornare.
A me fra le 24 ore mi sta bene, tra l'altro giudice.
Appunto.
Capito?
Questa è una buona idea.
Potrebbe essere forse. Chiedo scusa, sono il professor Dell'Erba. Chiedo scusa, non so se. Una ipotesi alternativa. Ancorché mi rendo conto magari poco corretta per alcuni versi nei confronti della sua famiglia, potrebbe essere quella, a prescindere da ulteriori considerazioni anche di merito, disporre il rientro della salma per fra 15 giorni e fra 15 giorni...
La salma è già rientrata.
In Italia?
No, in Gran Bretagna.
Oppure disporre fra 15 giorni l'inizio. Insomma, così mettiamo un punto.
Cerchiamo di non fare attività inutili, gravose da tutti i punti di vista. Allora, dato che poi alla fine un giorno non è che sposa, io farei invece quest'altra proposta. Se fosse possibile per tutti quanti dire che oggi si iniziano le operazioni peritali e ci rivediamo qui magari alla fine della settimana facendo uno sforzo da parte di tutti quanti fissando un'udienza nella quale quindi nel contraddittorio si prende questa decisione in merito alla risumazione della salma, così lasciamo la possibilità a tutti quanti di partecipare. Io ritengo ancora che sia una decisione esclusiva dei feriti d'ufficio, però mi rendo conto.
Giudice, se lei lo ritiene, la formalizza e procede con i suoi
feriti. Io l'ho già formalizzato nel nel provvedimento di ammissione. Mi rendo conto della particolarità della situazione da tutti i punti di vista, quindi a questo punto chiedo la collaborazione di tutti quanti nel poter
per dare la possibilità a tutti. Sarebbe opportuno a questo punto iniziare domattina, così all'inizio della giornata.
Le operazioni le iniziano quando vogliono
suggeriamo questo, così sono presenti tutti gli altri.
È possibile, perché veramente sull'inizio delle operazioni peritali decidono i consulenti. Io stamattina ho fissato un'udienza per il conferimento dell'incarico, quindi chi voleva essere presente poteva essere presente. Questo è un discorso, poi al di là della situazione di Rudierno, comunque la notifica è stata fatta 4 giorni fa, gli altri l'hanno avuta tempestivamente, quindi su questo adesso se vogliamo superare questo primo scoglio relativo alla riesumazione per non tornarci più sopra, allora la proposta potrebbe essere questa. Vorrei sentire voi.
Cambiarci l'idea ovviamente e riservarci per quanto riguarda il discorso della salma, magari a mandarle una comunicazione domani, dopodomani, una comunicazione scritta, non a un'ulteriore udienza a breve. E io ad esempio sarei libero soltanto sabato, non potrei nessun altro giorno.
Però scusi signor giudice, questo incidente probatorio è su richiesta da parte di Lumumba. Io credo che noi siamo stati assolutamente tempestivi, con tutto rispetto nel merito per le considerazioni del collega di parte civile. In ogni caso credo che dovrà essere sentito anche il nostro consulente di parte, professor Pascali, che non nomineremo, perché non credo che si possa dar luogo a una consultazione tra presenti e non presenti. La situazione è delicata, non credo che si possano escludere i consulenti di parte oggi non presenti, dico io.
Lasciamo aperta la discussione.
Se qui decidiamo sul profilo tecnico quello che oggi si può fare, grazie, perché ci sono tante cose che potrà fare la consulenza.
Ma non è
per quanto il discorso della salma, sentiremo le osservazioni
di tutti.
E poi invieremo
quindi non la presenza degli altri, ma le osservazioni degli altri.
Allora
facciamo così, lasciamo fuori tutti i consulenti e vanno soltanto informati. No,
non può essere condizionato.
Io avevo chiesto questo, che i feriti andassero.
No, ma la regola è questa.
Io ho parlato dei feriti, non dei consulenti. Se i feriti andassero in ufficio, allora che sto cercando di far capire questo. I feriti vanno con il dottor Lalla, che ha fatto l'autopsia.
Diventa
un contraddittorio. A vedere
sentite le osservazioni.
Io non ho cognizioni prossime allo zero in materia di medicina legale. Ritengo però che la sua quello che lei aveva prospettato prima sia la soluzione più giusta in questa sede, con il massimo rispetto per la famiglia della persona offesa, anche perché provo a immaginare una decisione tra virgolette entro le 24-48 ore potrebbe essere benissimo accettata da tutti, ma ove però se nel corso delle attività peritali veramente ci si accorgesse che forse è necessaria un'attività diversa,
quello si può sempre tornare.
E cosa facciamo? La riesumiamo un'altra volta?
Quindi come se
volevo fare è stata seconda. Si deve decidere se si può seppellire oppure no, non è difficile.
Ricominciamo queste azioni per risolvere. Abbiate pazienza, facciamo, vediamo che cosa c'è.
Deve essere per esempio.
Sì, ma l'inizio di declarazioni di verità nei consulenti.
Lasciamo dei presenti.
Se è una decisione dei periti,
con l'urgenza indicata.
Senza inizio dell'operazione sanitaria, i consulenti non devono essere presenti.
Però non deve essere inizio dell'operazione.
Però non deve essere l'inizio. Non può essere.
Tu mi ricordo che per me è l'atto degli inizi.
Poi se consulente
se non c'è.
Detta decisione riguarda esclusivamente una scelta operativa dei periti nominati da questo giudice. Che il riferimento a tale scelta i consulenti di parte potranno far pervenire ai periti le loro osservazioni scritte. Manda esclusivamente ai feriti oggi presenti di rispondere entro la giornata di domani sulla necessità di riesumare il cadavere.
No, giudice, non è stato sepolto, quindi non va riesumato eventualmente.
Vabbè, sulla necessità di svolgere accertamenti sulla salma.
Faccio presente che mi dicono che comunque ovviamente la salma sta degenerando, quindi comunque la bontà di ipotesi ulteriori è tutta da vedere in questo momento. Certo,
ovviamente me lo devono dire per il.
No, no, l'ho fatto presente perché così mi è stato osservato.
Indicazioni in proposito, dando termine ai consulenti di parte di far pervenire osservazioni entro diciamo le ore 9 del 27 presso, dove le faccio pervenire? Le faccio pervenire qui e poi io le rigiro a tutti quanti di far venire le osservazioni entro le ore 9 del 27 presso l'ufficio giudice.
Giusto per chiedere, giudice, i nostri periti sono abilitati a presenziare all'inizio delle azioni di
vita? No, presente.
Ma questo no, giusto per
chiedere. No, giudice. Li mette in gioco.
Noi abbiamo discusso di ci sono colleghi che noi stimiamo e conosciamo e stimiamo. Quindi
posso dunque qui c'è una consulenza ex articolo 360 del pubblico ministero che è ancora in corso perché deve essere depositata ancora la relazione. Quindi la perizia va fatta cercando di contemperare queste esigenze, cioè il consulente va lasciato, cioè deve completare i suoi accertamenti.
Questo è completa come consulente di parte del ministero. Per me questa è una perizia che viene fatta, diciamo, ex novo da parte di ovviamente.
Io dividerò tra i miei consulenti di parte appunto il dottor Bucalati, quindi questo potrà consentire, però c'è una consulenza
non lo si sa nessuno,
non ha depositato, non ha completato la relazione.
Questo è un altro giudizio.
Però sono due relazioni che vanno su due piani diversi.
No, mica tanto.
No.
sarebbe un grave pregiudizio per la difesa. Se noi oggi introduciamo con l'incidente probatorio gli accertamenti peritali, noi dobbiamo sapere il pubblico ministero che perizia deve depositare, perché è prodromica a qualsiasi altra valutazione. Pacifico. È normale, è pacifico.
Qui è stato dato una, un incarico.
Anche se l'indagine di Bettini.
Articolo 360. Ex articolo
353 che dice quanto
ex articolo 360. È stato nominato il consulente del pubblico ministero, quindi questa attività va completata.
Non è che puoi fare nuovi elementi, se no
quando il consulente era ancora carico
ma non può, non li puoi acquisire ancora, se no finisce la partita, sono atti di pezzini, cioè non si può fare questa cosa assolutamente.
No, se ci sono problemi va consentito al consulente di
completare la presenza di questa stiamo saltando stiamo scherzando domani si possono trovare i contraddittori per i che consulente che faccio ma non si può dire prima perché l'indagine non è ripetibile, cioè loro non possono ripetere che stanno già fatto per me assolutamente
che
c'è uscita da
niente provatore io non la vedo
non vedo un problema io ho paura che si può già
personalmente non vedo un problema
perché non sappiamo se c'è un contrasto e ti annullano la perizia del ritardo per niente che cosa facciamo poi niente intanto non non so non è possibile. Per me non è possibile.
Intanto vogliamo dare atto di chi è presente e chi non è consulente, perché così ci come consulente di parte
c'è la serita di
allora io confermo la nomina del consulente ieri nominato nell'accertamento autonomico e aggiungo il professor Mauro Bacci e la dottoressa Vincenza Riviero qui presenti.
L'avvocato Maresca per la parte
non nomina nessun consulente, il giudice si rimette a quelli del PM ovviamente.
Poi l'avvocato
sì, l'avvocato
professor Vincenzo Pascali. Ordinario di medicina legale presso l'Università Cattolica Sacro Cuore a Roma.
Lasciamo anche il numero del cellulare per eventuali contatti degli altri periti.
Ce l'abbiamo.
No, ma lo diamo, lo mettiamo a verbale, giusto?
No, lo mettiamo
a verbale.
Il numero del cellulare è 335.
Sì, sono tutti i giornali.
58. Sì. No. 335 58 72 736
allora difesa sollecito nomina professor Vinci Francesco professor Dell'Erba Alessandro presso
dell'Università di Bari
ed il professor Giovanni Arpuri Università Tor Vergata Roma Giovanni Arcudi presso l'Istituto di Medicina Legale Università Tor Vergata, Roma.
Noi nominiamo, signor giudice, il professor Fortuni, Giuseppe Fortuni, dell'Università di Bologna. Forniamo anche il numero di cellulare, eventualmente possa servire.
Segnalo questo, che forse non ce l'ho segnato.
335 49 62 08. E la dottoressa Paglici Reatelli.
Reatelli.
Di Perugia.
Paglici Reatelli, tutto con
Giudice, volevo precisare soltanto il professor Basci, medicina legale di Perugia, la dottoressa Riviero, sezione di medicina legale della Questura di Roma.
Patumi presente, se ci vuol dire il suo. Walter Patumi presente, del professor Carlo Torre, domiciliato alla facoltà di medicina legale dell'Università di Torino. Se vuole la cellulare.
Magari ci facessero una facoltà di medicina
legale. Vediamo.
Magari ci fanno una facoltà di medicina legale.
Non è facoltà.
No, avvocato, era
un auspicio.
Io vorrei
un
auspicio.
Hanno fatto certi corsi di laurea sul sud, come ci deve essere, perché è importante.
Ha più senso.
6 5 0 1 8 5. Soltanto se possiamo essere autorizzati ad avere accesso agli atti che eventualmente le parti hanno già a disposizione, mi sembra che c'è una.
Io ho fatto l'avviso dei depositi atti, quindi voi potevate visionare il fascicolo del PM, che ovviamente non è più presso il mio ufficio, ma è presso la procura, perché
non ci ha dato niente. Siamo andati a chiedere poco e ci ha dato niente. Almeno la descrizione somma, quello che c'è, una relazione sommaria.
Voi potete prendere le visioni di
famiglia. C'è solamente la relazione sommaria preliminare delle
parole
per fare della discussione.
Io posso chiedere una cosa. Potete visionare, con quell'avviso voi potete visionare tutti gli atti relativi al fascicolo
del giudice, ma siamo
solamente che non li potete visionare più presso l'ufficio GIP, perché
ci sarà stato sicuramente un disguido con gli uffici della procura. Adesso sento però che l'ufficio della procura mette a disposizione.
Sì, uguale dello stesso, quello che è.
Scusate, allora voi dichiarate di iniziare.
Noi vorremmo riunirci e vedere che tipo di reperti sono stati assunti dal cadavere, perché questo mi sembra che sia preliminare a ogni valutazione successiva. È chiaro che chiediamo. Qui lo facciamo in maniera formale, la collaborazione del consulente del pubblico ministero, che è ancora in custodia a questi reperti.
Ma è la prima volta che vedo.
È chiaro che iniziano le operazioni per i tagli, dato che è
meglio questo.
presso l'istituto di medicina. Se mettono l'operazione per caso,
noi dobbiamo partecipare. Partecipare tutto il loco informale. No, se iniziano l'operazione partecipare, io devo partecipare. Se fanno una riunione preliminare, non, io non devo partecipare.
No, loro lo considerano questo. E allora,
comunque, lui, se la riunione
viene convocato anche il perito del PM, io ritengo che sia corretto che ci siano consulenti. No, il consulente che ha
loro all'inizio delle operazioni
certo.
Possono essere presentati
tutti i tecnici, no, tutti i consulenti nominati.
Non devono mandare nessuna raccomandata perché hanno già detto ancora l'inizio delle operazioni con il luogo e l'ora.
Ci vanno i consulenti.
I consulenti di parte che sono presenti certo. Possono essere presenti. Oh. Ma una volta che c'è stata la nomina e l'avviso da parte dei periti del giorno dell'inizio delle operazioni peritali, tutti quelli che vogliono essere presenti, ma non che l'inizio delle operazioni peritali non si possa avere per la mancanza dei consulenti
certo,
di parte, sono i consulenti di parte se vogliono partecipano, se no,
ma avevo
a tutti i consulenti di parte comunque. Perché voi vi sbigliate tutti e per me è anche difficile parlare a voce tanto alta, però ho già specificato che l'inizio delle operazioni peritali è oggi, che do termine ai periti, diciamo un termine tra virgolette per dare una prima risposta nella giornata di domani, e che do termine a tutti i consulenti di parte di inviare presso questo ufficio osservazioni relative alla necessità di fare ulteriori accertamenti sul cadavere di Meredith Kerr. Quindi entro domani alle 9 dovete mandare, adesso vi dico il numero di fax presso questo ufficio, le osservazioni, che noi ci attiviamo immediatamente a girarle ai periti d'ufficio. Dopodiché i periti hanno termine entro la giornata di domani, per cui mi possono rispondere anche domani sera.
Loro devono rispondere un po' domani mattina, ma stai quando devono andare a
se domani loro me l'ha mandato come copia, poi mi farete servire a risposta all'originale, così io posso arrivare all'originale. Adesso vi do il numero di fax dell'ufficio che è
no, ripetere per favore. Vuoi ripetere per favore?
57 23 58. Scusi giudice, io non ho ben capito, non è ben chiaro questo discorso. Allora, tutti i periti presenti possono partecipare. Va bene. Il professor consulenti possono partecipare. Il professor Pascali, che non è venuto perché noi immaginiamo inizio operazioni peritali per domattina, quantomeno, deve avere la possibilità quantomeno di essere informato dai periti di questa cosa. Perché se inizia adesso alle 14.
Allora, la norma prevede che i periti d'ufficio debbano mandare comunicazione con lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, nel caso in cui non specifichino in udienza l'inizio delle operazioni peritali e si riservino. In questo caso i periti hanno detto in udienza l'inizio, il giorno, l'ora, il luogo dell'inizio delle operazioni peritali, per cui vale come comunicazione ufficiale questa fatta in udienza dai periti.
Allora, se permettete, diamo la possibilità
possono,
di...
Scusi avvocati, sì. I periti possono, perché non è la prima volta che capita, dichiarare di iniziare le operazioni peritali immediatamente, qui abbiamo uno scarto delle ore 14, anche con la mera visione del fascicolo, e non è la prima volta che capita. Per cui i consulenti di parte nominati che sono presenti possono partecipare e visionare insieme ai periti il fascicolo, se non sono presenti non partecipano.
Io dico che possa cambiare poco, un'ora o due ore di differenza. Se rimandiamo alle 4 e abbiamo la possibilità di far venire il nostro consulente da Roma.
Noi abbiamo i nostri impegni, io sono stato avvertito sabato mattina.
io ho impegni di stamattina.
Sì, ma allora io il mio per... 18... il professor Pascali che osservazioni fa che non è presente? Quindi viene, noi, viene compromessa noi, una posizione processuale.
Ma non è compromessa nessuna valutazione processuale, perché innanzitutto tengo a ricordare ancora una volta, forse io per venire incontro a troppe esigenze ho non ho puntualizzato bene, ma mi sembrava di averlo fatto con il mio provvedimento, forse non sono stata chiara, che sulle modalità operative decidono esclusivamente i periti d'ufficio, tant'è, e questo si ricava al contrario dall'articolo 228 del codice di procedura penale, che prevede l'intervento del giudice solo qualora insorgano questioni relative ai poteri del perito e ai limiti dell'incarico. Ovviamente questo non riguarda né l'uno né l'altro aspetto. Se le scelte operative di...
Allora lasciamo le scelte operative ai periti. E le altre parti per par condicio non devono partecipare.
No, partecipare.
Mai sentito.
La decisione è
andiamo al verbale.
Possiamo dare delle osservazioni. All'inizio delle operazioni per i tali consulenti di parte che sono presenti, e questo non inficia in alcun caso, in alcun modo, la validità delle operazioni per i tali. Queste sono le norme del codice di
chiedo scusa giudice, il problema è sempre esaurito, il problema relativo a questo, voglio fare una richiesta di un'altra questione.
No, vorrei solo finire, concludere con il dire che i periti d'ufficio questa mattina non compiono nessun tipo di attività, verificano esclusivamente quelli che sono i reperti, quindi potreste anche visionarli in quella relazione preliminare che il consulario ha già depositato, perché ci sono già delle fotografie agli atti, viene dato atto delle analisi che già sono state compiute, quindi niente di più e niente di meno.
Allora, esaurito il problema, volevo tornare un attimo a chiedere un chiarimento sulla questione relativa alla documentazione che è pervenuta dalla Germania. Lei ci ha letto la relazione relativa di fatto all'identificazione dell'individuo. Questa documentazione che mi dice il giudice che è una corrispondenza tra virgolette riservata tra il giudice di Coblenza e lei, l'atto relativo al cosiddetto interrogatorio è un atto che è nella disponibilità esclusiva del giudice?
Allora, è un atto che riguarda il mandato di cattura europeo, ovvero sia è l'atto sulla base del quale il Tribunale di Koblenz ha emesso l'ordinanza detentiva che io non ho.
Quindi mi sono spiegato
male. Procuratore
quella sorta di interrogatorio che lei ha citato essere intervenuto tradotto. Mi riferisco soltanto all'atto interrogatorio. È un atto che è nella disponibilità esclusiva del suo ufficio.
Penso di sì, perché allora, è un atto che
posso chiedere all'ufficio del pubblico ministero se...
Ma quello lo deve chiedere a me,
no,
perché ce l'ha solamente io l'atto.
Ah ecco, ce l'ha solamente
io. No, solamente io, non l'ho neanche trasmesso al pubblico ministero, perché fondamentalmente la mia ordinanza non è stata eseguita. Io aspetto che mi venga data comunicazione dall'autorità tedesca del giorno in cui innanzitutto se mi rendono efficace il mandato di cattura, perché potrebbero anche non renderlo efficace, per cui teoricamente a noi Rudy Herman rimarrebbe indagato in Italia per questo reato, però se non torna spontaneamente in Italia lui rimarrà.
No, mi premeva sapere soltanto giudice che quest'atto tra virgolette di interrogatorio reso senza... No, voglio sapere, lei dice che non è stato trasmesso alla Procura della Repubblica.
No, io
quindi
l'ho trasmesso al dottor l'interrogatorio, l'ha trasmesso
solo il verbale di interrogatorio.
Avvocato Gentile, è inutile che fa questi assoluti atteggiamenti.
Siamo cercati di capire.
A questo punto lo verificherete anche voi, c'è cioè,
la mia richiesta è questa, la mia richiesta è molto semplice. Mi era venuto il dubbio aspettando che si esaurisse la fase relativa alle operazioni precedenti. Quindi chiedo che se il pubblico ministero addirittura ha il verbale dell'interrogatorio dove la difesa non ne ha conoscenza dopo aver depositato le norme, quindi chiedo primariamente che io ne venga a conoscenza immediatamente in maniera esclusiva, rammaricando certamente, senza dare con grande cortesia, il fatto che però una parte importante come il pubblico ministero è venuta a conoscenza di un atto così importante, anche se non so che tipo di valenza processuale possa avere, visto che la nostra presenza.
In Italia non c'è valenza, perché è la valenza relativa all'ordinanza detentiva della Germania.
Giudice, quello sono d'accordo con lei, la prima parte sono d'accordo. Ma se,
avvocato, ma se lei pensa che a me l'autorità tedesca mi ha chiesto, ha detto che gli avvocati, i familiari volevano fare il colloquio e mi ha chiesto se vi erano ragioni di opportunità su quali io potevo interferire. Nel frangente già lei aveva fatto il colloquio con Rudy Herman, per cui io sul problema tedesco non c'entro niente.
Allora io posso chiedere a questo punto.
No, ma non c'è problema, non è polemica, è solo per cercare di mancherebbe in maniera molto sommessa, però
si avete fatto il vostro,
poi ci ha autorizzato il presidente di
Vicenza, appunto, ma vede bene che io in presenza di un'ordinanza cautelare, come è stato fatto per gli altri indagati, erano stati sospesi i colloqui fino al momento dell'interrogatorio. Nei confronti di Rudy Herman, l'autorità giudiziaria italiana non ha avuto alcuna voce in capitolo e sono stati fatti colloqui con il difensore e con i familiari. Né il PM ha avuto modo di interloquire, né tantomeno io, e oltretutto questo rapporto per me anche è la prima esperienza di una procedura di mandato di cattura europeo.
Anche per me,
c'è stato un interloquire diretto dal Tribunale di Koblenz a me. E dalla lettera di presentazione mi è stato trasmesso per mera cortesia, ma ovviamente per me quelle dichiarazioni non hanno un valore effettivo qui, in quanto innanzitutto già c'è stato un colloquio con il difensore e con i familiari. Nel momento in cui arrivi in Italia notificherò l'ordinanza e provvederemo a fare gli interrogatori, nell'ambito del quale saremo in grado di dare, secondo il nostro ordinamento giuridico, gli avvisi dell'articolo 63, perché lì non risulta, ovviamente hanno una procedura diversa dalla nostra e molto più semplificata, e dopodiché quelle dichiarazioni qui in Italia potranno, rese in Italia da Rudy con l'avviso dell'articolo 63, potranno essere utilizzate secondo i criteri previsti dal nostro ordinamento giuridico. È ovvio che lì non mi risulta neanche che sia stato presente un avvocato, c'è cioè la presenza del procuratore, eccetera. Stamattina il procuratore generale mi ha detto: certo, voi italiani siete molto complicati.
Quindi la mera supplica, lei sa, giudice, che non sono una persona polemica.
Se lei mi fa una richiesta, io l'autorizzo, dal momento posso autorizzare solo lei, perché il fascicolo di una misura cautelare ancora non eseguita, a visionare gli atti relativi al fascicolo della misura cautelare di Rudy Herman.
Con molta tranquillità, giudice, non volevo in alcun modo fare polemica, neanche lei è tantomeno del pubblico ministero. C'era un atto in possesso del pubblico ministero e non del difensore, mi sembrava quantomeno utile chiarire questo aspetto. Okay. In maniera assolutamente.
Andiamo a verbale così.
Anche perché il giudice.
Siamo d'accordo, vabbè, l'ha detto il giudice.
Anche perché ci siamo allarmati, le chiedo scusa se ho dato un'impressione, ma non era rivolto a lei, perché tecnicamente nessun interrogatorio poteva essere fatto.
Avvocato, ascolti, io gli ho detto, io non lo so se lei ha letto la normativa sul mandato di cattura europeo, io ho letto sia l'accordo quadro, la legge del 69-2005 recepita in Italia, la legge che invece è stata, con la quale è stata recepita in Germania. Chiaro? Allora, sulla base della legge che ha recepito l'accordo quadro in Germania, è previsto, come d'altro canto anche qui, un interrogatorio fatto dall'autorità giudiziaria ricevente, perché il mandato di cattura europeo nella mia ordinanza è titolo di detenzione all'estero, per cui loro hanno aperto un procedimento. Poi in questo interrogatorio vi è la richiesta, quello è un atto ancora a parte, di assenso all'estradizione, che può attivare un'estradizione semplificata. Quindi questo interrogatorio non può avere alcuna...
Era giusto per chiarire, ma in maniera nel rispetto...
Rudy Herman è attualmente indagato in Italia in forza dell'avvenuta iscrizione nel registro notizie di reato dello stesso per i reati oggetto del presente procedimento, e che la procedura di estradizione attivata attraverso il mandato di cattura europeo è ancora in corso, e sulla stessa questa autorità giudiziaria non ha alcuna possibilità di interferire.
Alle spiegazioni del giudice è chiaro di non fare obiezioni sulla partecipazione di UDR, ma diciamo così.
Grazie. Allora, intanto però dobbiamo dire il termine del deposito della relazione peritale, il deposito in grado...
Se io domani so che c'è questa necessità, allora...
No, mi chiedevo
attiveremo
chi vede, cioè, chi, quali sono le parti che poi organizzano il tutto.
Collaborate e scontrati. Allora l'udienza è confermata il 2 febbraio, ore
10. Buona giornata, grazie.